Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca, questo è l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Oggi, 27 marzo, è la giornata del teatro istituita nel 1961 a Vienna, insomma, è stata istituita per, diciamo, fare una riflessione, dedicare una giornata di riflessione riguardante il teatro, lo scopo del teatro nella società e anche per diffondere teatro come cultura di pace. Ovviamente, insomma, erano a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e insomma, si voleva anche risaltare questo aspetto. Però dopo 50 anni, in piena pandemia, ormai è un anno che proprio il mondo del teatro è in grande sofferenza, non è il solo, è un po' tutta quanta la cultura, anche i cinema in generale, i luoghi di cultura, soprattutto quelli minori, quelli più piccoli, quelli che fanno più fatica a trovare sovvenzioni, soffrono molto. All'inizio, insomma, era un sacrificio richiesto, c'è il Covid e c'è ancora adesso, per carità, però, insomma, era un sacrificio richiesto, i luoghi dove c'erano assembramenti. Anche se insomma, all'inizio si era pure tentato di seguire dei protocolli dati dal Ministero, non è servito. Hanno chiuso comunque i teatri e ormai veramente il discorso sembra un po', come dire, accantonato al di là delle dichiarazioni di ministri, viceministri e quant'altro, ma all'atto pratico tra ristori e non ristori continuiamo nella stessa situazione. E allora, visto che interrogarsi, come abbiamo fatto qui a Radio Città Aperta qualche mese fa, su il teatro come lavoro, l'attore come mestiere, la rappresentanza sindacale degli attori, la forza, ricorderete, c'erano stati il cosiddetto Stati Generali a Villa Pamphili, qua a Roma, insomma, dove all'ultimo minuto era stata data anche spazio al teatro, così, ma per fare una performance estemporanea, c'era qualche commentatore che in maniera nemmeno tanto, tanto ironica aveva detto, sembrava più la performance, quella chiesta da Nando Meligoni, vi ricorderete Alberto Sordi quando si diceva facce ride, no? E quindi, insomma, più che estemporaneo servirebbero misure di lunga durata. E allora, visto che la situazione non è cambiata, a questo punto, secondo me, è interessante chiedersi non più solamente le cose pratiche, ma fare un passo indietro e fare proprio una riflessione su che cos'è il teatro per noi, per la nostra società, che valore ha, che senso ha, perché se no, insomma, i mercati rimangono aperti, i supermercati, i centri commerciali rimangono aperti, quello è sicuro, la pizza e il pane nessuno ce l'ha levati, le torte a casa nessuno ce l'ha levate, ma tutto il resto sta cominciando a mancare, e manca davvero. E allora, per fare una riflessione sul mondo del teatro, proprio nella giornata mondiale del teatro, ho invitato qui a Radio Città Aperta l'attore, autore, drammaturgo, regista teatrale, insomma, non c'è bisogno di presentazioni, Ascanio Celestini. Ascanio, buongiorno e benvenuto qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
Allora, Ascanio, giornata mondiale del teatro, adesso vanno molto forti le giornate di, insomma, questa settimana ho sentito la coniazione del termine Dante di per celebrare Dante. Adesso mo ci arriviamo, insomma, quanto queste giornate poi lasciano spazio alla riflessione, al dibattito nella società. La premessa l'hai sentita l'altra volta che sei stato ospite qui in trasmissione, ci interrogavamo sul mestiere d'attore, proprio mestiere inteso proprio come lavoro, quindi i sindacati, la paga, il contratto, eccetera, eccetera. Adesso invece ti chiamo per una riflessione, mi verrebbe da dire un po' più filosofica, almeno insomma un po' più generale. Questo sì, veramente dopo un anno di chiusura io mi comincio a interrogare a cosa serve il teatro. Ha spazio ancora nel dibattito pubblico, poter assistere a una rappresentazione teatrale, mettersi in discussione come spettatore, entrare in contatto con l'autore, insomma, o come dire, l'aspetto ormai pratico delle nostre vite, tutte preoccupate per i soldi, le incombenze, le preoccupazioni quotidiane, ha totalmente soppiantato un certo tipo di riflessioni e anche un certo tipo di aspirazioni dell'anima.
Ah, guarda, io credo che il teatro, non, ovviamente non in questi ultimi mesi che è stato chiuso, ma in questi anni, in questi forse 30, 40, 50 anni, il teatro come dire, è diventato un po' un paese dentro il paese. E non dico uno stato nello stato perché significa un'altra cosa, ma proprio un paese dentro un paese. Un paese, dal mio punto di vista, migliore, più attento, più lento, e utilizzo questo termine pensando a come viene utilizzato con la parola inglese, attraverso la parola inglese slow, insomma, c'è un tempo recuperato, un tempo vissuto in maniera più consapevole, più attenta, anche più, come dire, più personale, ma quel personale che poi mettiamo anche a disposizione degli altri. Come dire, mi prendo un tempo per me e vado a teatro, prendo anche, appunto, prendo 2 ore libere dal lavoro, in maniera tale che arrivo a casa, mi faccio una doccia e poi vado a teatro. Oppure io conosco persone, le ho incontrate perché sono 25 anni che faccio questo mestiere, che fanno le vacanze pensando al Festival del Cinema, ai Festival di Teatro, ragazzi anche. In realtà questa è poi una cosa bella che accade, io credo, in tutto il mondo, però insomma in Italia sicuramente, in diversi paesi in Europa, che fanno, come dire, le vacanze lavoro, le fanno nei festival. A noi, insomma, a mia compagnia, di andare ad un grande festival che si fa in Romania, a Sibiu, dove c'erano decine di studenti giapponesi. Cioè, era veramente strano, perché noi siamo arrivati in aereo, abbiamo preso un autobus, abbiamo attraversato la Romania, siamo arrivati a Sibiu sapendo che era una cittadina carina, anche diciamo ricca di storia, insomma, e abbiamo trovato questo grande festival con 300 volontari, tra i quali c'erano decine di giapponesi che venivano in Europa proprio per andare a lavorare nel Festival di Sibiu. E per cui è tutto questo qua. Quando noi che facciamo teatro e quelli che lo frequentano, quando lo raccontiamo a chi non frequenta il teatro, sembra di parlare proprio di un altro mondo, ed è veramente un altro mondo, cioè un altro paese. Mi ricordo l'ultima volta che sono stato alla Fiera del Libro a Torino, in un bar all'interno della Fiera del Libro, mi sono messo a chiacchierare con un tipo che mi ha detto: ecco, io me li faccio tutti i festival della letteratura. Vengo a Torino a maggio, sto a settembre a Mantova, mi faccio Pordenone, sono andato in Sardegna. E i festival di letteratura effettivamente anche ce ne stanno tanti in Italia, o quelli che fanno il campeggio anche, i giovani che vanno in campeggio, che ne so, in Sardegna per il Festival dei Tacchi. Allora, ma tutto questo è un paese del quale non parliamo praticamente mai, ed è un paese dentro il paese. E io credo che noi che viviamo, che abitiamo questo paese teatrale, letterario, cinematografico, che è un po' come tante isole galleggianti, tanti castelli, no, dislocati in giro per il paese. Noi forse ne parliamo poco, raccontiamo poco che c'è questo paese dentro il paese. Per cui oggi raccontare a quell'altro paese, quello che sta fuori da queste cittadelle della cultura, diventa veramente difficile. Però, e qui concludo, diciamo, con la mia. Il mio pensiero, però i festival ci stanno per davvero, e le persone che ci lavorano ci stanno, esistono, sono persone vere, concrete. In più i teatri, proprio in particolare nel nostro paese, ci stanno e sono tantissimi, stanno ovunque, cioè sono dei presidi culturali importanti, e intendo il termine culturale in senso proprio antropologico, cioè come luoghi di incontro, di relazioni, non soltanto come cultura, come dire, letteraria, teatrale, umanistica in generale. E quindi noi non possiamo pensare adesso, oggi, nel nostro paese, di tenere chiusa la porta dei teatri, e poi che ci facciamo? Sono dei luoghi fisici fatti appunto di lavoro, di persone, di storie, ma sono fatti anche proprio di mattoni. Con quei luoghi noi che ci facciamo? È un, come dire, è una hardware nel quale dobbiamo rimpiantare un software assolutamente il prima possibile, perché quei luoghi esistono, e tenerli chiusi significa che da domani diventano anche ingombranti.
Io, Ascanio, vorrei porre l'accento su una cosa. Ovviamente in situazioni di emergenza è normale, pensare alla priorità, no? Se stiamo io e te su una nave, la nave sta affondando, ci chiediamo, ma tu sai nuotare? Penso, no? No, tu sai fare, che ne so, i frattali o equazione, no? Ok. E quindi era normale che, marzo-aprile 2020, bisognava riorganizzare tutta quanto una nazione, tutto quanto un paese. È arrivato il Covid, è arrivata la pandemia, eccetera, eccetera. Io lo posso capire. A differenza di un anno, però, siccome diciamo, l'agenda delle nostre priorità a un certo punto viene dettata dall'emergenza, e questo stato di emergenza sembra non diminuire mai dalla fase acuta. Ecco che queste priorità però sono diventate un po' la nostra normalità. Insomma, detto in poche parole, andavamo al supermercato, non vi preoccupate, i supermercati sempre aperti, centri commerciali sempre aperti, nessuno vi toglie la spesa, per quanto riguarda i divertimenti, ognuno a casa propria c'ha il computer, c'ha Netflix, c'ha Skype, in questi mesi addirittura si è sentito di nuovo ricicciare fuori il Netflix della cultura, ma beh, dopo in caso ne parliamo. Insomma, ok, si è dato molto spazio e valore al consumatore, si è dato molto spazio e valore all'utente, semmai se vogliamo usare questo termine burocratico, ma dal punto di vista culturale, il cittadino spettatore, ma spettatore no quello che fisicamente solo si siede per, dice adesso per 2 ore passo il tempo, così, ma quello che partecipava alla creazione di un'opera stessa, una parte l'aveva fatto l'autore, una parte lo fai tu, Ascanio, ogni volta che fai una performance, ma un'altra parte, in determinata percentuale, avviene anche in me che ti vengo a vedere, tu mi cambi, io esco cambiato dal luogo fisico una volta che ti vengo a trovare. Ecco, tutto quell'aspetto, il mettermi in discussione come spettatore, il creare dubbi, panico, dare risposte o aumentare le domande sul perché, il per come, sul senso, mio in questo mondo, mio come spettatore, in questo mondo, in questa società. Ecco, tutto questo dopo un anno, non so, la mia forte impressione è stato, come dire, abdicato e relegato nella categoria del superfluo, del non necessario alle dinamiche produttive. Insomma, detto in poche parole, dopo 50 anni veramente sembra di vivere in un futuro distopico dove il famoso produci, consuma, crepa è diventato realtà. Secondo te, come si può un po' spostare l'asse da consumatore, da vedermi come consumatore, come utente, e tornare a essere un cittadino, un essere umano, con i suoi bisogni anche di cultura, e tra questi bisogni c'è l'andare al teatro?
Ma guarda, veramente pensiamo di poter vivere solo del pane, appunto, di mangiare, riprodurci, produrre oggetti, cioè, è veramente assurdo. Allora, prima cosa, c'è da dire che l'esempio che facevi tu, se siamo io e te alla deriva su una scialuppa di salvataggio, non pensiamo ai frattali. Non è vero, cioè, nel senso, se siamo proprio solo io e te, probabilmente sì. Ma se è un intero paese, anzi, un intero paese si organizza, c'è chi pensa alla sopravvivenza, chi pensa a trovare l'acqua, chi pensa a trovare il pane per sopravvivere, chi pensa a trovare una coperta per il freddo, eccetera, e c'è chi pensa ai frattali, c'è chi pensa alla letteratura, c'è chi pensa all'arte, e non è una follia, guarda, che è semplicemente quello che è sempre successo, nel senso che è successo. Quando l'ISIS, i soldati dell'ISIS distruggevano le opere d'arte e c'era qualcuno che in quel momento le metteva in salvo e che noi abbiamo detto a queste persone che hanno salvato le opere d'arte: ma che siete matti, avete salvato le opere d'arte, non avete pensato al pane, alla sopravvivenza? No, hanno anche rischiato di morire per salvare le opere d'arte, come è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi oggi abbiamo delle opere d'arte che sono state salvate, ma decine di migliaia di pezzi importanti, gente che durante i bombardamenti andava a mettere, invece di mettersi e nascondersi per non morire, andava a mettere i sacchetti di sabbia davanti agli affreschi del 400. E che pensi all'arte del 400 quando cadono le bombe? Sì, certamente, perché che vita metto in salvo io? se penso solamente al pezzo di pane, a mettermi il cerotto sulla ferita e via discorrendo. No, è proprio in quel momento che dobbiamo pensare anche a quello. Siamo tanti e quindi c'è chi pensa al vaccino, c'è chi pensa appunto a salvarci sulla barca alla deriva e c'è chi pensa a salvare quella parte che è decisamente più importante nella vita di una persona. Cioè è più importante la letteratura del pane e il pane viene prima nel senso che mangio tutti i giorni, ma che vita faccio se passo le giornate a mangiare e a bere? Mi sembra talmente scontato. Poi ognuno ha, come dire, la sua cultura, nel senso se quello che è una persona straordinaria è giustamente non gliene frega niente del cinema, del teatro, della letteratura, ci avrà altre cose. Che ne so io, l'arrampicata, l'alpinismo, però vive, cioè la sua vita vera, profonda, quella che vale la pena vivere, non è il pezzo di pane o la coperta quando fa freddo, cioè, quello è il minimo indispensabile, quello arriva, cioè, quello è proprio il limite di sopravvivenza, poi dopo arriva tutto il resto. Guarda, c'è una persona vera, reale, che si chiamava Janko Lerskovic. Io questa persona, non lui, insomma, la sua esistenza, l'ho conosciuto, so della sua esistenza tramite, devo ringraziare un gruppo di musicisti, Kles Roim, che mi chiamarono ormai 20 anni fa a lavorare su delle canzoni che erano state scritte nel ghetto di Lodz in Polonia. Il ghetto di Lodz, Uc, era, come dire, l'anticamera dei campi di Terminio. E era il secondo ghetto più grande della Polonia durante l'occupazione nazifascista in Polonia. E c'è Janko Lerskovic all'interno di questo ghetto, che era l'anticamera della morte proprio, campava facendo il cantante di strada, cioè lui campava di elemosina come cantante di strada. Ed è uno dei pochi sopravvissuti, peraltro, del ghetto. Perché? Perché in una situazione come quella lì, voglio dire, lì non era il Covid, con la speranza di guarire, con i medici, appunto, con gli scienziati che studiano il vaccino, eccetera, eccetera. No, lì c'era la certezza di morire a un certo punto. Eppure, anche in una situazione, anche e soprattutto in quella situazione lì, queste persone che stavano, cioè che vivevano accanto alla morte, con la morte dentro casa, con la morte in tasca, e avevano bisogno di Janko Lerskovic che cantava. Per cui voglio dire, non è che stiamo parlando di una speranza, di un mondo migliore, un mondo diverso, stiamo parlando di questo mondo qui, nel mondo nel quale viviamo, che poi ci siano molte persone che non hanno nessun bisogno di andare a teatro, ma questo è evidente, io non penso che siano persone così, degli stupidi, io non ci capisco niente di astrofisica, non penso che gli astrofisici siano delle persone, come dire, poco interessanti. Abbiamo altri interessi, ma quegli altri interessi che vanno oltre il pezzo di pane e la coperta, mi sembra che siano fondamentali.
Assolutamente, Ascanio, sono d'accordo con te. Mi verrebbe da dire che in comune con l'astrofisico, tu e l'astrofisico avete in comune il fatto che vi fate domande. Io ho paura invece che una larga fetta della popolazione sia giunta a un punto che non si faccia più domande ed è per questo che nascono poi le crisi dei luoghi di cultura o delle istituzioni di cultura. È la mancanza di domande. Tu con pure l'astrofisico, magari l'astrofisico non gli interessa nulla del teatro, ma le sue domande nel suo campo, per carità, se le fa e tu nel tuo. Io ho paura di chi non si fa più domande.
E certo, ma il nostro compito è però anche stimolare, cioè nel senso stimolare le persone e come dire, far riflettere le persone proprio su questa cosa, cioè dirgli guarda che tu che stai dicendo che con la cultura non si mangia, guarda che anche tu vivi di cultura, cioè, abbiamo, come dire, siamo interessati a culture diverse, a te interessa lo sport, insomma, che ne so, un'altra cosa, però cioè, renditi conto che appunto né io che faccio teatro, né te che ami appunto l'astrofisica, né quell'altro che è innamorato della pesca, che ne so io, nessuno di noi vive solamente questo pezzo di pane e di questa coperta quando fa freddo.
Senti, Ascanio, due obiezioni a questo tipo di discorsi che sono arrivate in questi mesi sono, comunque attraverso, non so, la TV o i social, si può lo stesso veicolare, continuare a veicolare un concetto e un interesse verso la cultura. Io ho fatto l'esempio delle giornate di Dante per i 700 anni, e il Dante D, e poi ovviamente l'immancabile Benigni, eccetera, eccetera, in prima serata sulla Rai, e per quanto riguarda invece la parte pratica, cioè i soldi, mi si dice che ci stanno le piattaforme tipo GoFundMe oppure Facebook ha messo a disposizione, cioè tu il tuo spettacolo lo puoi mettere online e puoi chiedere, diciamo, delle offerte per vederlo, un biglietto virtuale, quindi si mette nel mondo virtuale, però la stessa dinamica economica che l'andare al teatro. Mi si dice questo. Da una parte, forse e da ignorante mi si potrebbe anche convincere, ma io aspetto prima di sentire tu che cosa ne pensi. Dall'altra parte, però, come parlo da romano, e chi ci sta ascoltando e viene da Roma magari sa di che cosa parlo, ma forse non solo da Roma, fisicamente a Roma uno spazio fisico in questi giorni storico, festeggiava i suoi, l'anno prossimo mi pare che festeggiava i suoi 40 anni, sto parlando del Cinema Azzurro Scipioni di Silvano Agosti, chiude. E quindi non so, vedo una scollatura, entro in crisi perché, da una parte, mi si prospettano delle soluzioni che sembrano facili: vai sulla piattaforma online, chiedi i fondi al tuo pubblico, raggiungi anche persone che magari prima con lo spazio fisico non raggiungevi, tutto bello così. E poi, però, il risultato pratico che mi verrebbe da dire è che vado a Piazza Risorgimento qui a Roma, a Via dei Scipioni, e trovo delle no, trovo una saracinesca abbassata dove prima per 40 anni invece quella saracinesca era aperta e ogni giorno riproduceva capolavori del cinema mondiale. N non so, mi vuoi aiutare un po' a dare una chiave di lettura? Come possono co condividere queste due cose? L'obiezione di prima e le piattaforme, il portare nel mondo online così è un'opzione sostenibile secondo te?
Allora, diciamo che è un discorso un po' è complesso, un po' in realtà è molto semplice, nel senso che perché vado a mangiare al ristorante? Perché è più buono quello che cucina al ristorante? Ma a volte sì, alle volte no, perché quante volte ci troviamo al ristorante, soprattutto noi italiani, a dire però la carbonara come la fa mia madre, come la faceva mia zia, come la faccio io. Quindi noi perché andiamo al ristorante, insomma? E ripeto, soprattutto noi italiani, perché ci incontriamo con delle persone, perché usciamo di casa, perché è un'opportunità uscire di casa. Io quando ero ragazzo e cominciavo a fare teatro, ho lavorato per un po', facevo teatro per bambini, non era una compagnia, era un'agenzia veramente improbabile. E andavo a vendere e prendevo qualche soldo in più se vendevo, se riuscivo a vendere gli spettacoli nelle scuole. E quando andavo alle scuole del centro, mi chiedevano: ma questo spettacolo che fate voi cos'è? Si rifà al terzo teatro? Facevano delle domande importanti e io mi vergognavo perché noi facevamo proprio degli spettacolini. Quando andavo nelle scuole di periferia, la situazione però era più drammatica. Mi ricordo una scuola tra il Quadraro e Centocelle, che era un carcere, era veramente un carcere, ma nel senso che c'avevano delle inferriate, stavano in un po', sembrava un carcere minorile. E quando andai lì per vendere lo spettacolo, lì parlai della didattica, della pedagogia attraverso il teatro, tutte queste belle cose. E l'insegnante che si occupava degli spettacoli mi disse: vabbè, ma in quale teatro dobbiamo venire per vedere questo spettacolo? E io gli dissi orgoglioso: ma no, siamo noi che veniamo qui a scuola da voi, capito? Cioè il delivery, porta a porta. E questa insegnante mi guardò e mi disse: ma io faccio vedere lo spettacolo, il teatro ai ragazzi, ma è un'opportunità per portarli fuori da questa scuola, per portarli fuori da questo, ahimè, purtroppo piccolo carcere, per portarli fuori da questa borgata, per portarli al centro della città, è un'opportunità per fargli vedere Roma. Quando andammo la prima volta, mi ricordo, a Napoli a fare uno spettacolo di adesione ad una battaglia, insomma, per il ricordo della morte di un ragazzo, Davide Bifolco, e Rione Traiano, mi colpì che il comune, cioè quello proprio l'impiegato del comune, quando si organizzavano cose nelle periferie, faceva venire un pullman, di quelli proprio turistici a due piani con la parte scoperta sopra, perché dava l'opportunità agli abitanti di quelle periferie di poter fare un giro turistico al centro di Napoli, perché c'erano, ci sono degli abitanti dei quartieri di Napoli, dalla periferia, che il maschio angioino l'hanno visto più volte in televisione che non dal vivo. Per cui, allora, che cos'è il teatro? E perché noi nei secoli passati, dal 500, 600 in poi, abbiamo fatto questi luoghi belli, belli, sono belli i teatri, abbiamo costruito. Perché? Perché sia per il principe che sta nel suo palazzo, che per il popolano che abita dentro una grotta, andare a tutti insieme a rincontrarsi in un posto bello, dove non vedi solo lo spettacolo, dove c'è la preparazione allo spettacolo, c'è incontrare altre persone, c'è dire, oggi abbiamo il telefono rispetto al 1600, insomma, è poter dire a un amico: senti, ma non ci vediamo da 6 mesi, ma andiamo a vedere lo spettacolo di Marco Paolini, per dire, non quello dei Celestini, ma quello di un altro. Ci andiamo, oh, c'è sta questa cosa di danza, c'è questo concerto, c'è Paolo Fresu all'auditorio, ma ci andiamo insieme. Cioè, è questo, soprattutto. Allora, la piattaforma può servire, figuriamoci, ma che qui ci sarebbe da fare un discorso, come dire, linguistico, perché il teatro pensato per lo spazio teatrale è pensato in un certo modo, lo stesso racconto fatto per il video deve essere pensato in un modo completamente diverso. Cambiano le durate, cambiano tante cose, ma non è un discorso che vale la pena fare in pochi minuti, ma anche semplicemente, e non è semplicemente, cioè non è una cosa semplice, è la cosa fondamentale, l'idea di poter uscire dal proprio privato, che tu puoi vivere anche in un grande castello, ma c'è sempre un confine, il mondo che sta fuori è comunque più grande. Poter uscire dal tuo privato per andare tutti insieme in uno spazio dove si fa lo sport, dove c'è la musica, dove c'è il teatro, dove c'è il cinema, è un'altra cosa completamente diversa. L'Azzurro Scipioni, per chiudere su Silvano Agosti, il discorso che avevi aperto tu, sai, io mi ricordo che da ragazzo, ma noi ci andavamo, ci vedevamo 3 film di seguito, erano tutti film vecchi. È vero che quando ero ragazzo io quei film non si vedevano, era difficile vederli altrove, insomma, poi nel corso degli anni sono arrivate VHS, DVD, la rete, eccetera, eccetera, e sono cambiate molte cose, anche quello ha determinato la chiusura di quello spazio, purtroppo. Però, io mi ricordo che noi usciamo dall'Azzurro Scipioni, magari, e poi passavamo al Nuovo Sager, e al Nuovo Sager manco lo vedevamo il film, andavamo lì solamente a prendere un pezzo di torta in due perché non c'avevi i soldi. Però, per dire, cioè, sei rimasto mezz'ora in quel salottino davanti alle sacre e magari hai parlato con Nanni Moretti, ma non perché, come dire, hai toccato la divinità, ma perché magari, cioè, quella cosa è un'esperienza e poi ti resta. Poi se non c'era Nanni Moretti, magari parlavi con Ermanno per 1 ora e 1 quarto. Però sono esperienze concrete che noi non possiamo fare in maniera surrogata attraverso la virtualità della rete. Con la rete noi facciamo cose meravigliose, bellissime, cioè straordinarie, importanti. Più siamo consapevoli di quello che stiamo utilizzando, meglio è. Ma è un altro tipo di interesse. So cose veramente diverse. Cioè, noi beviamo acqua tutti i giorni e non possiamo vivere senza bere l'acqua. Però, cioè, se ti piace il vino, un bicchiere di Brunello, non puoi dire sì, vabbè, tanto il Brunello è lì, è una cosa liquida che entra nel corpo, ma è una cosa completamente diversa. Non smetto di bere acqua perché bevo Brunello, e c'ho bisogno di entrambe le esperienze, c'è poco da fare.
Ascanio, quello che è successo, e adesso invece questa è una domanda un po' più pratica, nel rapporto di fatto con le istituzioni, con il sistema di sovvenzioni, con le priorità nell'agenda della politica e della società, insomma, che cosa ci ha insegnato, quindi quello che è successo da marzo scorso fino ad adesso per quanto riguarda il rapporto teatro-istituzioni, teatro-società, e che cosa deve cambiare in futuro, da qui in poi?
Ma guarda, io temo che non ci abbia insegnato niente, perché sennò le cose sarebbero già cambiate. Non, Io non c'ho veramente, l'unica speranza che ho sinceramente in questo momento è che, come dire, tornando al discorso dei tanti teatri che ci stanno in Italia, l'Italia è piena di teatri, abbiamo centinaia di teatri, e molti dicono che il problema sarà soprattutto per i piccoli teatri, ma in Italia ci stanno soprattutto piccoli teatri, ma in tutto il mondo ci stanno soprattutto piccoli teatri, la maggior parte dei teatri non sono teatri a 1.000 posti e non sono neanche teatri a 500. 600. La maggior parte dei teatri, anche storici, sono teatri che vanno dai 150 ai 200, 250 posti, perché è chiaro che in una città, una cittadina come Panicale, non potevano costruire un teatro di 1.000 posti. In una cittadina come Panicale hanno un bellissimo teatro all'italiana, e dove penso che non c'entrino, io ci sono stato tante volte, non ho mai contato le poltrone, ma insomma penso che non c'entrino più 150 persone, ma è giusto che sia così, perché Panicale non c'entra. Piccolo, il teatro di Correggio c'ha 500 posti ed è anche grande per una città di 25.000 abitanti, però Correggio sta lungo, come dire, in quella zona del paese che è servita dalla Via Emilia, per cui le persone si spostano e per andare al teatro di Correggio partono da Bologna e partono da Piacenza. Cioè per dire. Però allora io dico l'unica mia speranza, ma anche certezza, perché conosco questo mestiere, perché lo faccio da tanti anni, è che i tanti piccoli centri e i tanti organizzatori e artisti, e molto spesso l'artista e l'organizzatore in molte realtà è la stessa persona, si sbatteranno appena sarà possibile per riaprire i teatri e per farli funzionare. Andranno non dal ministro, che il ministro, ma chi incontra e chi lo incontra il ministro, andranno dall'assessore alla cultura del proprio comune, andranno dal sindaco e cercheranno due soldi dagli enti locali, dalla regione. Per dire, la regione Lazio, adesso non è che voglio parlare bene di Zingaretti, ma insomma, forse lui non sa neanche, però la regione Lazio è abbastanza attenta a realtà culturali. In questo periodo, per dire che non abbiamo fatto spettacolo, noi abbiamo risposto ad un bando per la digitalizzazione e non metteremo, non farò per esempio io, la mia compagnia, non faremo i nostri spettacoli in rete. Noi stiamo facendo un archivio del materiale e del lavoro di ricerca di questi 25 anni, per cui c'è anche un minimo d'attenzione, ma questa attenzione è legata soprattutto al fatto che le tante piccole realtà locali, e noi viviamo in Italia, nella nazione delle piccole patrie, un milione di lingue, un milione di culture, le tante piccole realtà locali premono, hanno premuto in questi mesi, premono e premeranno nei prossimi mesi per far riaprire, ripartire gli spazi. Una delle ultime cose che ho fatto è stata una lettura al Teatro di Fano, teatro bellissimo, distrutto durante la guerra, e riaperto 20 anni fa, dopo la fine della guerra, per cui capisci quanto lavoro c'è dietro uno spazio storico che viene chiuso dopo la guerra, con la guerra, e poi ci vogliono anni per riaprirlo. Ci avevano messo 20 anni per riempire quel teatro, per fare in maniera che qualsiasi evento culturale, a prescindere dal nome, importante o meno, portasse gli spettatori in quello spazio e lo riempisse. Ci avevano messo 20 anni. E poi è stato chiuso. Chiuso ormai da oltre un anno, perché l'apertura estiva non ha toccato chiaramente i teatri al chiuso, e ha toccato pochissimo tutte le altre realtà. Un anno di chiusura, che diventerà più di un anno di chiusura, farà sì che molte di queste realtà e del lavoro che è stato fatto in questa realtà viene resettata, azzerata completamente, e quindi si ricomincerà da capo, ma quelle comunità ci avranno la forza di ricominciare da capo, come se il teatro fosse stato bombardato. E l'unica cosa che veramente bisognava fare era tenerli aperti, e non semplicemente banalmente per continuare a fare spettacolo, che non è una cosa proprio così banale, insomma. Bisogna tenerli aperti, perché io lo dico sempre, io come preposto alla sicurezza per la mia società, cioè come quello che è responsabile della sicurezza della mia compagnia teatrale, quando entro in uno spazio devo firmare un documento che si chiama DUVRI, documento unico valutazione rischi interferenziali. I rischi, cioè che i miei lavoratori corrono quando entrano in quello spazio di lavoro che è il teatro, e i rischi che corrono i lavoratori di quel teatro quando entriamo noi, io potrei usare fiamme, e quindi creo dei problemi a loro, loro potrebbero avere un accesso in discesa, ripido, insomma, varie cose, i rischi nei quali intercorriamo. Ecco, tra quei rischi bisognava mettere anche il contagio, e quella sarebbe stata una possibilità in più per mettere a norma tutti questi luoghi di lavoro, che fino ad un anno fa spesso venivano aperti con una firma del sindaco, che diceva: vabbè, magari non è proprio a norma, però apriamo lo stesso perché è importante tenere aperti i teatri. E questa sarebbe stata un'opportunità per dire: teniamoli aperti in sicurezza. E quindi sarebbe stato, come dire, non uno stimolo, un'imposizione motivata per dire: mettiamo tutti questi spazi in sicurezza per quanto riguarda il contagio, eppure tutte le altre cose. Molti teatri sono sicuri, alcuni parzialmente, altri sarebbero da chiudere, però in vista di una riapertura con un motivo, non da chiudere e basta, perché chiuderli tutti è come chiudere un'azienda che inquina. Poi dire: adesso io questa azienda inquina, la chiudo 6 mesi. E tra 6 mesi stiamo da capo, insomma. E invece tu fai in maniera che resti aperta, ma fai in maniera che smetta di inquinare. Poi, se proprio non è possibile, si chiude, arrivederci. Però, insomma, i teatri possono essere tutti messi a norma.
Bene, ma anche se mi pare di capire che non sei molto ottimista per quanto riguarda un interesse delle istituzioni, beh, giustamente dici, no, non si sono interessati nell'ultimo anno, perché quando questa pandemia, insomma, passerà, ecco, o comunque la fase acuta passerà, non vedo perché dovrebbero cominciare. Insomma, si spera sempre, soprattutto io. Comunque, dal punto di vista, e torno alla prima domanda che ti ho fatto, cioè alla fine spero sempre che alcuni bisogni della società, alcune domande che si fanno gli uomini, che si fanno le persone, che ci facciamo noi come collettività, non, insomma, ecco, di non smettere mai di farle, perché se no, altrimenti, come dire, ci appiattiamo solamente a quello che riusciamo a capire. Ma insomma, adesso non vorrei fare una citazione sbagliata, mi pare che Brecht diceva che se la gente voleva vedere solo le cose che può capire, non dovrebbe andare al teatro, ma dovrebbe andare al bagno. Per cui, insomma, speriamo che invece la gente sia curiosa di essere sfidata anche nel vedere cose che non riesce a capire, che fanno paura, che mettono dubbi, dubbi esistenziali, insomma, e a questo servono anche gli spazi teatrali. Per il momento, dunque, siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. A me non rimane che salutare Ascanio Celestini e ringraziarlo per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta. Ascanio, grazie
Grazie a voi, buone giornate.
mille. L'appuntamento adesso è con la programmazione musicale. Io vi do appuntamento alla prossima intervista e mi raccomando, continuate sempre a seguire i programmi di Radio Città Aperta.